Ezio Sinigallia, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto, davvero benvenuto, anzi bentornato qui nel nostro podcast Il Posto
Grazie.
Delle Parole, per condividere la sua nuova scrittura pubblicata dalla casa editrice Terra Rossa nella collana editoriale Sperimentali. Ed è importante questa parola, perché è una parola che accoglie delle scritture, come si legge, collana dedicata agli scrittori in grado di coniugare solidità narrativa e originalità stilistica, che non è poi così, che non è poi così cosa comune. Ezio Sinigallia, autore del romanzo Grave disordine con delitto e fuga. Ezio Sinigallia, ricordo, ha lavorato a lungo in ambito editoriale pubblicitario. Che nostalgia ha per questo tempo di lavoro in ambito editoriale e poi in ambito pubblicitario, Ezio Sinigallia?
Oh, beh, non è nessuna nostalgia, anche se devo ammettere che sicuramente questo tipo di attività mi è stata utile anche per la mia sia contemporanea che successiva esperienza di scrittore. Ecco, però no, non ne ho nessuna nostalgia, perché io ho sempre fatto un lavoro molto marginale, quindi ho sempre scelto di fare lavori così, appunto, quasi puramente esecutivi, proprio per avere più energie da dedicare alla scrittura.
E che cosa, su che cosa si impegnava nell'ambito della pubblicità?
Nell'ambito pubblicitario, per la verità, io ho lavorato soprattutto in quella terra di confine che sta fra il settore editoriale e quello pubblicitario, cioè ho fatto per una quindicina d'anni il copy di un'azienda del lusso per la sua sede italiana, quindi facevo lavori per esempio di traduzione dei comunicati stampa e dei testi pubblicitari e poi anche altre attività di scrittura dei comunicati stampa per le
quando nelle aziende c'era ancora l'utilizzo del copy, no? Oggi forse sì. è tutto un po' diverso, no? Cioè, una improvvisazione a volte sulla parola, mentre una volta l'esistenza del copy, il copy è una figura importante, perché è colui che modula la parola, che modula il linguaggio dell'azienda. Quando si parla di narrazione aziendale, per esempio, la figura del copy è una figura necessaria. Che cosa ne pensa?
Sì, infatti, ma adesso tutte le aziende tendono a risparmiare anche sulle collaborazioni esterne e quindi a fare tutto, diciamo così, come si dice in gergo, in casa.
Sì, ecco. È in casa, però in casa a volte non ci sono le risorse, le giuste risorse.
Certo.
E qui mi viene in mente Ezio Sinigallia a Olivetti, no? Che si contornava per questi lavori di letterati, di filosofi, sociologi, ed era veramente un mondo in grande fermento. Ma adesso entriamo nel mondo di questo nuovo romanzo di Ezio Sinigallia, pubblicato La Terra Rossa, e cominciamo a respirare questa storia dall'immagine di copertina, perché l'immagine di copertina è importante vederla anche in quella pagina successiva. Ce la vuole raccontare?
L'immagine di copertina?
Sì.
Sì, si vede un ragazzo dagli occhi molto scuri in mezzo a una, diciamo, un intreccio di fogliame. Ecco, è in effetti una bella rappresentazione della parte finale del romanzo, ma anche un po' dell'atmosfera di mistero che si crea fin dalle prime pagine.
E questa illustrazione è stata creata da Francesco
Dezio, che è il grafico di Terra Rossa, sempre le sue copertine sono sempre bellissime.
Sì. Ecco. Vorrei condividere una frase che c'è nel risvolto, no? Che l'editore rivolge a noi lettori. Lettore ideale, chi è pronto ad accogliere il disordine nella propria vita o non si fa scrupolo di crearlo in quell'altrui? Chi ritiene la letteratura inesauribile e vitale? chi è curioso di inediti intrecci fra umorismo e suspense. Ecco, io credo che sia veramente entrare nel respiro di questa narrazione. E per farci conoscere meglio anche questo giovane manager, adesso andiamo a conoscere l'ingegner De Rossi. E questa frase che è scritta sulla lettera è una frase molto importante per entrare in sintonia con la storia.
Sì, in effetti la storia è divisa abbastanza nettamente in due parti. Una prima parte che potremmo definire di commedia, in cui con una prosa molto ironica ma anche molto ricca e ipotattica si raccontano i preliminari di questa vicenda con molto umorismo e quindi con un'atmosfera che sembra abbastanza rilassata, però qua e là intervengono delle piccole frasi, dei piccoli stimoli che fanno capire che c'è qualcosa che sta preparandosi di inatteso e di probabilmente drammatico. Nella seconda parte, appunto, il dramma si consuma, la prosa cambia un po' di registro, pur mantenendo qua e là in certe digressioni un registro ironico, ma diventa più frammentaria e drammatica, e si arriva poi a un finale che ovviamente è meglio non anticipare.
Sì, il finale è sicuramente inatteso per questo ingegnere, no? E questo romanzo comincia con questa frase: da qualche tempo nella vita dell'ingegnere De Rossi c'era un lieve disordine. Quante vicende sono trascorse da questa presa di coscienza, no, di questo leggero disordine, fino a quando lui, forse possiamo dire sconfitto, senza dire più di tanto, si osserverà le proprie mani, no, sul dorso, e con quella curiosità inorridita. Ma prima di arrivare lì, l'ingegnere De Rossi deve trovare una sua fascinazione nella vita. La fascinazione la trova in un incantevole fattorino, in un ragazzino, un adolescente. E da lì comincia il disordine, forse potremmo anche dire, Ezio Sinigaglia, mi perdoni la parola, lo smottamento, no? E quest'uomo che aveva le sue certezze, come pensiamo di avere noi, e poi di fronte a delle certezze arriva magari un momento in cui quelle certezze incominciano ad avere dei punti interrogativi. Ed è quello che è successo a De Rossi.
Diciamo, ci sono due elementi che generano questo disordine, questo movimento inatteso nella vita dell'ingegnere De Rossi. Uno è la bellezza, che può avere degli effetti anche conturbanti e anche eventualmente sconvolgenti. L'altro, da parte sua, è il desiderio, che naturalmente tende a travolgere tutto ciò che lo separa dalla sua realizzazione. Ecco, questi sono i due elementi su cui si fonda questo graduale spostarsi dal lieve disordine a quello grave, gravissimo del finale.
E poi è anche una... sembra che io abbia letto bene questo romanzo, è anche una ricerca di identità, no? Questa trasformazione, questo disordine.
Beh, certo,
e quindi quando c'è un disordine elemento, uno deve mettere a posto i tasselli, no? O dovrebbe mettere a posto i tasselli.
Sì, beh, diciamo, nei romanzi c'è sempre un po' questo elemento, qualsiasi età abbia il protagonista, c'è sempre questo elemento della scoperta di qualcosa di se stessi che era prima ignoto. Basti pensare a Eclissi, dove addirittura il protagonista ha 70 anni eppure scopre qualcosa che non aveva capito per tutta la vita e che risale più di 50 anni prima. Questo elemento c'è sempre, poi naturalmente viene trattato in modi diversissimi a seconda del tipo di storia e anche della personalità del protagonista.
Le personalità del protagonista, e anzi dei due protagonisti a questo punto, perché l'ingegner De Rossi arriva da una famiglia facoltosa e conosce il prestigio, ha lavorato in tante aziende, per cui per così dire è un uomo scafato.
Beh, è uno... il padrone di molte
certo. Ed è uno che sa il fatto suo, no? E sapendo il fatto suo, sì, uno potrebbe dire un uomo sicuro di sé. Per contro, come dicevo poco fa, viene per così dire affascinato da una presenza inconsueta. Un ragazzino a 17 anni, se ricordo bene, uno degli ultimi, no? Proprio uno da quasi non considerare. Eppure in questa poca considerazione di questo ragazzino, l'ingegnere De Rossi trova qualche cosa, trova una scintilla, trova anche qui una sua identità da elaborare.
Sì, si dice proprio espressamente che questo ragazzo, che è l'ultima ruota dell'ultimo carro della sua carovana, è l'unica persona che riesce a metterlo leggermente a disagio. Ecco, questa è un po' la fase iniziale del rapporto, che fin da subito incomincia a erodere qualcosa nelle certezze di quest'uomo così abituato a ottenere tutto ciò che vuole.
Ed era abituato, e vedo qui una sottolineatura tra le tante, De Rossi, che era abituato a trafiggere con azzurra penetrante freddezza le pupille di tutti e a guardare occhi che non riuscivano a sostenere il suo sguardo, si trovasse a un tratto, sia pure per un fuggevole istante, nella impossibilità di sostenere il nero, succoso, misterioso sguardo di Jimmy, tanto da vedersi costretto ad accendere una sigaretta della quale non sentiva in quel momento alcun desiderio. E lo troviamo, per così dire, già sconfitto, semplicemente da uno sguardo.
Sì. Cioè, la vita di queste cose inattese, di questi pericoli che si nascondono dove meno ci si aspetta che si possano nascondere. Ecco, diciamo così. Ecco, e poi appunto quando nasce il desiderio è molto difficile tenerlo a freno. Anche un uomo di grande esperienza può lasciarsi travolgere.
Può lasciarsi travolgere e avere... lui a un certo punto del romanzo, se ricordo bene, Ezio Sirigaglia, lei scrive che De Rossi era ghiotto di sperimentare, no? Forse con queste parole si può pensare che tutto questo fosse solamente un gioco, no? Non riveliamo più di tanto, ma quando anche fosse un gioco, in ogni modo lui è entrato in quel meccanismo del gioco e forse si è anche fatto travolgere.
Sì, certo, c'è l'elemento del gioco che viene anche espresso in qualche modo nella parte più umoristica, a tratti addirittura comica, del romanzo, per esempio nella trasformazione subita dal ragionier Beltrami, che prima risparmiava tutto il tempo possibile quando faceva le schede valutative facendo tutta una serie di segni incomprensibili, e invece per Jimmy scrive 3 pagine di scheda, perché praticamente anche lui è rimasto travolto dalla bellezza di Jimmy.
Sì, ecco. La bellezza di Jimmy, che si poteva permettere veramente tutto, no? E uscire con Jimmy, per quanto riguarda De Rossi, poteva essere veramente un'esperienza eccitante. E qui entriamo nella parte fisica di questa storia, perché l'ingegner De Rossi deve cominciare a comprendere qual è veramente il suo, perché è un romanzo sul desiderio mancante, no? su come la mancanza non sia ben definita, e l'ingegner De Rossi in questo ragazzo ultimo degli ultimi trova forse quel desiderio mancato.
Sì, cioè il desiderio lo riconosce immediatamente come tale, è un desiderio nuovo e che lo attrae anche proprio per la sua novità. Ma il problema è anche dato dal fatto che in Jimmy, Michelangelo detto Jimmy, c'è qualcosa di misterioso che non si riesce ad afferrare, a capire. C'è una delle frasi abbastanza tipiche che viene ripetuta più di una volta, è che l'ingegnere De Rossi, che era sempre abituato a gestire i rapporti con fermezza e con estrema sicurezza fin dall'inizio, non riesce a trovare nella personalità di Jimmy una maniglia per la quale afferrarlo con ferma dolcezza, e la ricerca di questa maniglia lo irrita, perché non riesce a trovarla, ma nello stesso tempo lo stimola a continuare questa ricerca, fino a quando, trovata la maniglia, non è quella giusta, e quindi è quella che dà vita, è come l'interruttore che accende il dramma.
E a proposito di maniglia, fino a quando l'ingegner De Rossi approfitta di un'assenza della famiglia e attira Jimmy in casa. Jimmy, che in verità, come diceva poco fa Ezio Sinigaglia,
chiamava... La verità non è neanche che lo attiri, è proprio una serie di coincidenze fortuite che lo porta a trovarsi da solo con Jimmy nella sua magnifica villa, sua naturalmente, l'ingegnere De Rossi, nel giardino più parco che giardino di questa villa milanese, e quindi ad avere un'occasione che lo emoziona e probabilmente lo turba al punto da renderlo poco lucido nelle sue decisioni.
E Jimmy, che in verità, come diceva poco fa Elsa Sinigaglia, si chiamava Michelangelo, e chiamarsi Michelangelo per una famiglia povera è molto bella questa notazione.
Sì.
Era per dare valore, no, alla persona stessa, al bambino e poi all'uomo maturo. Perché quella famiglia, i poveri poco hanno, e quindi sfruttano il nome per dare un'identità più importante. Ezio Sinigaglia con il romanzo Grave disordine con delitto e fuga. Il libro è pubblicato da Terra Rossa, qui non riveliamo più di tanto perché già il titolo rivela, e già molto, rivela soprattutto con le due parole delitto e fuga, vero?
Sì, beh, certo, che sono due parole leggermente improprie entrambe, però
sì,
che definiscono abbastanza bene la conclusione.
Definiscono questa conclusione e noi... Non dobbiamo fermarci sul titolo perché potrebbe anche sviarci e quindi la storia prenderà forse un'altra piega, ma per capire quale piega prenderà questa storia dobbiamo essere dei lettori ideali, come dicevamo poco fa, leggendo il risvolto di copertina per accogliere il disordine della vita di quest'uomo. Però in verità, se accogliamo il disordine della vita di De Rossi, probabilmente andiamo incontro ad accogliere anche il disordine della nostra di vita. Che ne pensa Ezio Sinigaglia?
Ah beh, certo, pensare di tenere sempre in perfetto ordine la propria vita è un'illusione che è meglio non avere, perché appunto chi ammette che ci sia sempre un qualcosa in disordine può più facilmente affrontare le situazioni di chi non è abituato ad ammetterlo.
Però qui bisogna ammettere, a proposito di disordine, possiamo cambiare parola, Ezio Sinigaglia, e metterne un'altra, per esempio fragilità. Oggi invece, che è un tempo di prestazione assoluta dappertutto, no? In ogni modo, in ogni mondo,
sì, certo.
E come facciamo noi a entrare in questa parola e a raccontare delle nostre fragilità?
Sì, d'accordo, questo è un problema leggermente diverso. Qui il confronto fra ordine e disordine è una dialettica tipica di questo personaggio. non di altri, di un personaggio che ha a disposizione tutto, che ha avuto una vita estremamente facile, anche se un'educazione molto buona, e non, cioè, non può essere considerato un bambino viziato, però è comunque sempre vissuto negli agi e nella convinzione di poter avere tutto ciò che vuole, e quindi l'ordine per lui è questo: avere ciò che vuole. Nel momento in cui succede che una cosa che desidera più di ogni altra non la può avere, si crea il principio del disordine.
Perché l'ordine, possiamo dire in altre parole, se ho capito bene Ezio Sinigaglia, potremmo dire l'ordine sta dalla parte della ragione, no? Il piacere della ragione, mentre il disordine è il piacere dell'immaginare, così anche per De Rossi.
Certo, infatti, è quello appunto, il disordine è in qualche modo anche qualcosa che crea movimento, che rompe la monotonia della fissità.
Grave disordine con delitto e fuga, e questo è il libro che abbiamo raccontato qui nel podcast Il Posto delle Parole. Ma prima di salutarci, Ezio Sinigaglia, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo vari libri, ma quello, il romanzo che sto leggendo è un romanzo di John Banville, un autore irlandese molto bravo, che è intitolato Il dubbio del killer. Io leggo molti romanzi gialli, questo è un romanzo giallo un po' di tipo particolare, perché Banville è un autore di grande qualità.
Pubblicato in Italia da Guanda, se non ricordo male.
Da Guanda, sì, da esatto.
Il dubbio del killer è l'autore, e per l'appunto John Banville. Grazie ancora Ezio Sinigaglia.
Grazie,
e buona giornata.
Altrettanto, arrivederci.